Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» E Gesù rispose: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, poi viene la notte quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Questi andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui», altri: «No, ma è uno che gli somiglia». Ed egli diceva: «Sono io». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?» Ed egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: va a Siloe e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dove è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista, ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?» E quello rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo. E che gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età, e parlerà lui da sé». Questo disse ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Alla sua età, chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, io non lo so. Una cosa io so, ero cieco ed ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non venisse da Dio non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi», e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò gli disse: «Tu credi nel figlio dell'uomo?» E quello rispose: «E chi è Signore perché io creda in lui?» E Gesù gli disse: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore». Si prostrò davanti a lui. E Gesù allora disse: «È per un giudizio che sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedano, vedano, e quelli che vedano, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» E Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Il parroco mi dice di avvertirvi che l'offerta di oggi sarà data per il restauro della Chiesa. E veniamo al nostro Vangelo. San Giovanni sono passi quelli di San Giovanni che è molto difficile predicare. Vedete quanto è complesso questo racconto, come è ridondante. La realtà è che Giovanni, invece che di scrivere come gli altri evangelisti, Matteo, Marco e Luca, i cosiddetti sinottici, invece di scrivere come loro, che raccontano la storia della vita di Gesù, sembra perlomeno che raccontino questo, e quindi miracoli e parabole, San Giovanni dedica un capitolo in genere a un discorso compiuto, a un annuncio, a una catechesi nel vero senso del termine. E quindi questo racconto non ha niente a che vedere con la storia di un miracolo. Tutta sta chiacchiera di genitori, cose, eccetera, eccetera, non avrebbe senso se voleva raccontare il miracolo. E la cosa più strana è che in genere il miracolo lo chiede colui che sta malato, colui che ha bisogno di aiuto. Signore, fa che io veda, dice il cieco di Gerico. Oppure, Signore, abbi pietà di questi miei che sono senza, con le gambe rotte, eccetera. Qua, se ci fate caso, Gesù Cristo interviene direttamente. Parla piuttosto con i suoi discepoli, i quali gli dicono: se lui è cieco è perché ha fatto un peccato, perché allora si considerava che le malattie le difficoltà fisiche nascevano come conseguenza di un peccato. Ancora lo teniamo in mente noi questo, ma allora era normale dire così. E allora il discepolo dice: vabbè, ma quello che ha fatto un peccato l'ha fatto lui o l'hanno fatto i genitori? Perché pensavano che anche per i peccati dei genitori i figli pagassero praticamente. Gesù Cristo si rispose con una frase strana assai, dice: no, lui è cieco perché l'ha voluto Dio, perché potessero manifestare le sue opere. Che cosa significa questo? E poi dopo, perché insistere sul cieco nato? Si insiste sempre cieco nato, cioè che dal primo momento lui è stato cieco, non, perché bastava il miracolo, era anche per un cieco che era diventato cieco con l'andare del tempo, come capita in altre occasioni di ciechi miracolati, ma perché si vuole indicare che per sua natura quell'uomo è cieco, cioè partecipa, diciamo, la cecità è una struttura del suo essere, lui è un cieco. Che viene confrontato con chi? Con i farisei, che sono invece persone le quali dicono: noi vediamo, tu sei cieco. Poi c'è un altro fatto, ma perché Gesù Cristo fa il miracolo in due sezioni? Per un verso gli mette questa cosa sugli occhi, il fango sugli occhi, poi dice: vatti a lavare alla piscina di Silo, e quando lui si lava comincia a vedere. Perché tutta sta manfrigna? Poteva direttamente toccare gli occhi e dire: sta là, perché sputò a terra, fece del fango e via discorrendo. Vedete, queste cose, se uno ci riflette sopra, scopre che sono proprio la chiave per capire questo testo, che è una catechesi, che vale per voi, per me, vale ancora oggi, dopo 2000 anni. Che vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che purtroppo nel mondo ci sono... gente che crede di aver capito il mistero di Dio, c'è la presunzione di sapere Dio. Infatti quanti teologi scrivono Dio è, quanti filosofi scrivono: ma no, che soffesserie degli ultimi libri, ma che sciocchezze sono quelle della fede cristiana, Dio non esiste, Dio è... Tutti questi credono di vedere, di capire il mistero della divinità. E si assumono la libertà di dire che esiste o non esiste, se esiste deve essere così, eccetera, eccetera, e via discorrendo. E sono tutti quelli che in fondo dicono come i farisei: noi vediamo, cioè noi capiamo. Voi siete cretini, che state là, pensate ai libri da ultimo che io leggevo. i quali dicono: ma il cristianesimo vi hanno fatto scemi tutti quanti, in fondo vi raccontano favole e voi cretini ci credete a queste favole. Ci hanno creduto pure gente con una testa così, ci hanno creduto filosofi grandi e grandi pensatori, però si continua a dire: no, io ho visto, voi non avete capito niente. E questa è una malattia anche di noi preti, perché noi preti abbiamo la presunzione di avere capito il mistero di Dio. E quindi in pratica è così, non è così, è questo così, questo è peccato, questo è quest'altro. E poi ci sta un altro gruppo di persone, le quali in realtà non capiscono Dio e se ne rendono conto. Sono come ciechi in un certo senso, perché dicono: vabbè, io non te so parlare, so che però mi affido a Dio, la samma fa Dio, come dice, si usa dire da noi. C'è persone le quali dicono: non ne capisco niente, però avverto una relazione, un rapporto con qualcuno che sta dall'altro lato. E allora sono persone che vanno a tentoni, come si dice di un cieco, nella vita, però sono pronti poi ad ascoltare la verità se essa giunge. Ecco le due categorie che Giovanni mette davanti a noi, e aspettano queste persone una rivelazione, aspettano che si aprano gli occhi dell'anima per poter capire qualcosa, e questa rivelazione viene, ecco la catechesi che dice Giovanni: non vi preoccupate, voi vedrete. Allora bisogna fare un passo indietro. Ma che significa cieco? Che significa tenebra che viene dalla cecità? Guardate, ve l'ho ripetuto tante volte, nella Bibbia ogni parola significa quello che significa e anche il contrario di quello che significa. Voi quando pensate alla tenebra pensate sempre a una cosa negativa, ed è giusto, perché per noi fondamentale è la luce del sole. Se entriamo in una stanza oscura noi abbiamo paura, se a un certo punto si spengono tutte le luci abbiamo un senso di sbarrimento, ma è questa la vera luce. E colui il quale non vede nulla, la tenebra, è veramente un fatto negativo. Allora, per capire questo concetto, pensate alla cosa più semplice. La luce del sole ci fa vedere, come in questo momento nella nostra chiesa, però se io guardo il sole ne resto abbagliato e in fondo resto come cieco. Infatti quando si vede le eclissi, mettetevi la lente oscura, noi andiamo anche d'estate con le lenti oscure per evitare l'abbagliamento. E quando siamo abbagliati ci possiamo considerare ciechi da abbagliamento. Allora è sbagliato pensare che qua Gesù Cristo cura un cieco che è andato alla clinica oculistica e gli hanno detto: no, lei è cieco, si è bruciata la retina. No, fa guarire uno che è abbagliato della luce divina. E quindi praticamente non è cieco nel senso umano del termine, è cieco nel cuore, ma non è cieco nel senso di una malattia. Ecco che Gesù Cristo dice: non hanno peccato né loro né i genitori. È in uno stato in cui si trova l'umanità, ci troviamo noi fondamentalmente, e questo stato va corretto, dobbiamo un giorno vedere, capire. Guardate che anche la tenebra nella Bibbia, pare che le tenebre stavano sopra l'abisso, comincia dalla Genesi. Noi pensiamo sempre a questa grande oscurità, questa cosa misteriosa. No, vedete, ma quando Gesù Cristo viene concepito da Maria, che dice il Vangelo? Spirito Santo verrà con la sua ombra, con la sua tenera, e ti coprirà della sua ombra. Allora, vedete, l'ombra è sempre la presenza dello Spirito, tutto il contrario. La realtà è che noi che siamo abbagliati siamo più aperti a cercare la luce. Quelli che si frusciano di vedere in realtà non hanno capito niente. Questa è la catechesi di Paolo, di Giovanni, secondo me, in questo testo. E allora Gesù Cristo non fa altro che dire: sapete come dovete ritornare a vedere, come dovete curare questo vostro abbagliamento, come vi potrete mettere, come dire, gli occhiali da sole per godere della luce del sole senza abbagliarvi, come potete godere della rivelazione di Dio senza essere vinti, abbagliati e quindi diventare ciechi? Dovete fare alcune cose. La prima, dovete lasciare che io vi ricrei, vi crei una come nuove persone. Io vi devo rifare. Allora il gesto di sputare e pigliare il fango, che ripete quello della creazione dell'uomo, il Signore prese il fango della terra e impastò l'uomo. E fra l'altro quella storia dello sputo sta scritto così, praticamente si può leggere così, vorrebbe comunque indicare il fiume del che esce dalla bocca di Dio, del Dio, e che impasta la terra. Ma se uno va a scavare un po' sotto, scopre che lì non dice sputò, ma il Cristo piove dall'alto, cioè la vita divina scese sulla terra e Cristo impastò il fango con quella vita e la mise sugli occhi del malato. E dice, ma e poi si fermò là? No, perché dice, ora vi spiego anche com'è che voi riacquistate la vista. Riacquistate la vista quando andate alla fonte battesimale. La fonte lì è chiamata proprio Columbetra, che significa la fonte battesimale della Chiesa. Cioè devi andarti a battezzare, ecco le due cose messe insieme, sei un uomo ricreato quando sei battezzato. E allora si aprono gli occhi della tua anima e tu dalla insicurezza che prima avevi in quanto eri abbagliato dalla luce di Dio, ora invece ti trovi chiaramente a capirlo. Ecco il punto importante della nostra catechesi. Cioè questa è la storia della nostra vita in buona sostanza ed è la storia dello scontro che esiste sempre e in ogni momento fra tutti coloro che credono di aver visto, credono di conoscere e la gente che noi consideriamo cretina, cieca, la quale però è in attesa di capire Dio e Dio ci arriverà in una maniera strana. E guardate che Gesù Cristo spiega anche la maniera con cui ci si arriva. Lo dice alla fine, guardate, che non si nota. Quando lui torna il cieco e gli dice, Signore, che devo fare ora? Come mi trovo davanti a te? E Gesù non gli dice, credi in me, lui lo chiama Signore, credi in me che sono Dio. No, credi nel figlio dell'uomo. Ma che ci viene a Gesù Cristo mettere in mezzo figlio dell'uomo? Figlio dell'uomo significa anche l'uomo. Io sono un figlio di uomo e voi siete figli di uomo. Cioè tu credi nel prossimo. È quello che ti sta parlando. E io voi sto parlando, sono il vostro prossimo, e voi vi parlate fra voi, siete l'uno prossimo dell'altro. Allora la conclusione qual è? Volete aprire gli occhi della vostra anima, come ha detto San Paolo, svegliati tu che dormi. Volete veramente capire un po' Dio che significa? Amate il vostro prossimo, cioè trovate in lui la presenza di Dio, questo è fondamentale. Ed è fondamentale che tutto questo avvenga proprio qua, nella nostra vita, sicché non esiste gli slanci titanici, gli slanci emozionali, le estasi, noi ci entusiasmiamo, quello entrò in estasi. No, no, Gesù Cristo dice molto semplicemente, tutto lo dovete fare durante questa esistenza, perché poi, dice, viene la tenebra, no? Viene lo spirito e non c'è più tempo, ora possiamo lavorare, ora io devo predicare a voi e voi ascoltare me, ora io posso studiare e portarvi le cose che ho capito e voi dovete studiare e cercare nella vostra esistenza le cose che avete capito. Poi quando si chiude questa esistenza non c'è più tempo per la conoscenza, allora ci sarà solo la vita. E basta, non avremo più, dovremo lavorare. Ecco, la fine viene nello spirito, nella tenebra, non nella tenebra, nella tenebra abbagliante, nella luce enorme. Viene dicevano gli antichi, le tenebre luminose, che sembra una frase un contraddittoria, ma in realtà è così. E noi alla fine ci troveremo nel sole, senza aver più bisogno però di lenti focali, di lenti oscure, per garantirci di non essere abbagliati. Ecco, ci sarebbe tanto da dover dire naturalmente, ma questa è la situazione. Allora rimettete un ultimo pensiero, vediamola la figura di Maria nel Vangelo. Vedete, a Maria la divinità arriva come tenebra. Spirito Santo ti coprirà della sua tenebra. E ognuno di noi è coperto dalla tenebra di Dio, dal grande mistero. Maria che fa? Conservava queste cose nel suo cuore e le meditava. E noi cerchiamo anche noi di capire quello che viene via via. Poi verrà un momento importante, ci battezzeremo. E la parola battesimo, vedete, è una parola che se la si scompone si scopre che significa il mondare l'anima, il togliere le coperture dagli occhi, come i gattini quando nascono hanno gli occhi tutti coperti e poi dopo li aprono. E noi quando andiamo a battezzarci è come se fossimo mondati della nostra anima, come si piglia un chicco di grano e gli si toglie la guaina esterna e noi siamo liberi. Ecco, questa è un po' la proposta che viene dal nostro Signore in questa domenica. Allora, concludendo, cercate, non vi spaventate se vi pare che non avete capito niente, è la tenebra di Dio. Non vi preoccupate se, come dicono tante persone per me, padre, tengo un sacco di dubbi. E io rispondo sempre, ringrazio il Padre Eterno, significa che così stai cercando qualche cosa. Cercalo però, non ti fermare ai dubbi. I dubbi sono l'abbagliamento. Verrà il momento in cui tu sarai battezzato, non solo materialmente alla fonte battesimale, ma quel giorno nel quale improvvisamente ti accorgerai che hai aperto gli occhi e dici, boh, credo. Le grandi conversioni ci colpiscono molto, guardatele, e vi accorgete che è stato un momento in cui sono aperti gli occhi. E quello che prima diceva, io vedo, ora dice, no, io ero cieco e ora ci comincio a vedere. Spero di essere riuscito a dirvi qualche cosa di buono e voi metteteci la vostra ricerca, perché quello è fondamentale. Allora, ricordando proprio il nostro battesimo, dove facemmo un atto di fede, come il cieco, noi che siamo sempre ciechi e sempre con la possibilità di vedere Dio, ripetiamo le nostre promesse battesimali. Io vi chiedo, credete in Dio Padre Onnipotente, creatore